Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. C'è preoccupazione in Ucraina per il trapelato piano di pace concordato da Washington e Mosca, 28 punti di cui parecchi per Kiev sono piuttosto controversi. Bellinzona punta tutto sui suoi castelli, la fortezza diventerà luogo di divulgazione della storia e veicolo di promozione turistico-culturale. Dopo gli incontri di ieri, il Consiglio di Stato ticinese ribadisce la sua posizione sulla applicazione delle iniziative sui premi delle casse malati non prima del 2027, solo se si trovano finanziamenti. I lavoratori svizzeri sono stressati, secondo una ricerca sindacale, a pesare tra l'altro la richiesta di reperibilità fuori dagli orari di lavoro. 50 anni fa iniziava il processo di Norimberga, dette il via al diritto internazionale, oggi sempre più spesso messo in discussione. In apertura torniamo dunque sul piano di pace in 28 punti per l'Ucraina che la Casa Bianca sarebbe pronta a svelare. Chi ha potuto vedere il documento afferma che contiene parecchie concessioni alla Russia, consegna di tutto il Donbass a Mosca, riduzione dell'esercito ucraino e riconoscimento dei territori annessi. Collegato in diretta troviamo il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca. Davide, come hanno reagito gli ucraini di questo piano, che lo ricordo è diventato pubblico per una sorta di fuga di notizie, come viene visto? Viene visto come una base per trattare o piuttosto se ne paventa un'imposizione?
Beh, dobbiamo distinguere le reazioni degli ucraini. Da un lato abbiamo le parole ufficiali di Zelensky, dal resto delle autorità e del governo che proprio ieri hanno ricordato che loro sostengono gli sforzi di pace di Trump. Quindi abbiamo una posizione ufficiale che è anche necessaria. L'Ucraina non può ovviamente in questa fase molto delicata rendere Trump un suo antagonista, quindi un sostegno almeno a parole ufficialmente in questo momento. Ma poi se leggiamo quanto dicono le figure dell'opposizione ucraina, commentatori, opinionisti e anche militari e altre persone sui social network, la reazione è decisamente negativa. Questo piano di pace viene paragonato a una capitolazione, a una richiesta di resa dell'Ucraina e la maggior parte degli opinionisti dice che Zelensky non potrà mai riuscire ad accettare un simile piano.
Ecco, al di là della cessione del Donbass, che ormai è già in gran parte in mani russe, dei 28 punti, quali sono a tuo parere quelli più critici per Kiev?
Beh, certamente la riduzione dell'esercito, che secondo le indiscrezioni di queste ore dovrebbe essere ridotto di oltre la metà e inoltre all'Ucraina dovrebbe essere impedito di possedere armi a lungo raggio in grado di colpire Mosca oppure San Pietroburgo, è probabilmente il punto singolo più delicato, perché questo, come dire, renderebbe vulnerabile l'Ucraina a future aggressioni, quindi questo è particolarmente osteggiato. Ma anche le richieste che sembra che i russi vogliano avanzare di ripristinare la tutela della lingua russa sono molto difficili, perché sono decisioni che riguardano la politica interna ucraina. E il riconoscimento da parte degli Stati Uniti dei territori ucraini, in questo trattato l'Ucraina non dovrebbe essere obbligata a riconoscere i territori annessi, ma dovrebbero farlo gli Stati Uniti. Anche questo chiaramente è un punto molto complicato, perché per gli ucraini significherebbe cedere più o meno per sempre, accettare la perdita di quanto è stato occupato dai russi fino a questo momento.
Grazie a Davide Maria De Luca in collegamento un po' traballante, avete sentito, con Kiev. Adesso da Kiev torniamo in Ticino, andiamo a Bellinzona, dove la città intende investire tra il 2026 e il 2029 quasi 20 milioni di franchi per valorizzare i propri castelli, la cosiddetta fortezza. Parola d'ordine: aumentare il numero di turisti. La richiesta di credito è stata trasmessa ieri al Consiglio Comunale. I dettagli sono stati presentati poco fa in conferenza stampa. In diretta da Bellinzona c'è Luca Berti.
Sì, un intervento in due fasi, come dicevate, da studio. In totale la prima costerà circa 20 milioni, 8 promessi tra l'altro dal cantone, 2 o 3 che dovrebbero arrivare dalla Confederazione, il resto ben inteso a carico della città di Bellinzona. L'obiettivo è rendere la fortezza una zona di riconoscimento e di divulgazione storica, ma anche consolidare e aumentare il peso turistico dei castelli, in buona sostanza portare da circa dagli attuali circa 40.000 a oltre 100.000 i visitatori paganti che ogni anno passano da Bellinzona, questo con degli investimenti previsti sia sulla murata, ma in particolare per questa prima fase a Castelgrande, con la creazione di nuovi spazi museali più innovativi e moderni, si è detto, un accesso più diretto per esempio alla Torre Bianca e anche l'utilizzo di alcuni spazi poco conosciuti, non solo utilizzati oggi, come il ridotto della Torre Bianca, questo per eventi o manifestazioni. Un elemento che potrebbe in qualche modo far discutere è la chiusura della corte interna, la chiusura nel senso a pagamento, quindi per entrare nella corte interna attuale del castello bisognerebbe pagare, un elemento problematico soprattutto per i bellinzonesi che l'hanno sempre vissuta come un giardino di casa fondamentalmente. Ecco, qui il municipio ha colto questa problematica, l'ha anticipata, e per i bellinzonesi la corte dovrebbe rimanere accessibile. I tempi di realizzazione, lo dicevate, sono di circa 4 anni, aggiungo e chiudo che per esempio l'accesso diretto dal centro di Bellinzona invece al castello di Montebello, che è uno dei problemi principali, verrà affrontato nella seconda fase. Incluso in questa fase c'è la progettazione anche di questa parte. Vi chiudo dicendo che più dettagli ve li daremo stasera in 6 di sera.
Luca Berti in diretta da Bellinzona. Restiamo in Ticino. Dopo essersi confrontato 2 volte con i iniziativisti e all'indomani dell'incontro con i sindacati, i rappresentanti del mondo economico e i comuni, stamattina il governo ticinese ha messo nero su bianco la propria posizione su come intende applicare le 2 iniziative popolari per alleviare il peso dei premi di cassa malati approvate a larga maggioranza il 28 settembre.
Un comunicato che mette in fila gli elementi usciti in ordine sparso nelle ultime settimane e quello emanato poco fa dal Consiglio di Stato ticinese. Il principio che regge i passi che il governo intraprenderà è molto chiaro. Per implementare le iniziative bisogna trovare i soldi, altri debiti l'esecutivo non ne vuole fare. Ed è per questo che a livello di tempistica, in totale disaccordo con i rappresentanti di Lega e PS, promotori delle 2 iniziative, i primi passi avverranno dal 2027. Primi perché il governo parla espressamente di un'applicazione graduale, cioè a tappe. A tale scopo, entro la primavera, i 5 licenzieranno un messaggio all'indirizzo del Parlamento. Solo in quell'occasione si potrà capire dove e come trovare le centinaia di milioni di franchi necessari. Unico vero grande nodo da sciogliere.
Cresce lo stress tra gli impiegati svizzeri secondo un sondaggio sindacale. 4 persone su 10 hanno la sensazione di non riuscire a ricaricare le batterie dopo una giornata di lavoro. Pesa in particolare la reperibilità al di fuori degli orari di lavoro. Alan Crameri.
È la stanchezza emotiva, lo stato psichico dei lavoratori che preoccupa il sindacato Travail Suisse. Stamattina ha presentato i risultati dell'11ª edizione del barometro annuale delle condizioni di lavoro, un sondaggio rappresentativo svolto dalla Scuola Universitaria Professionale di Berna. Complessivamente la qualità del lavoro è più o meno stabile, peggiorano però gli indicatori sulla conciliabilità tra vita professionale e quella privata. La metà degli interpellati svolge regolarmente ore supplementari, un quarto addirittura dice di lavorare più di 10 ore al giorno. Oltre il 40% si sente spesso stressato o ancora esaurito dopo una giornata di lavoro. A ciò si aggiunge la continua reperibilità con colleghi o superiori che si aspettano risposte anche durante il tempo libero. Alla luce di questi dati, i sindacati colgono l'occasione per ribadire la loro contrarietà ai progetti in discussione in Parlamento per rendere più flessibili le regole lavorative in Svizzera, con meno ore di riposo garantite e un orario massimo di lavoro giornaliero più esteso. Meno evidenziati dai vertici di Travail Suisse invece gli aspetti più positivi del sondaggio, con la gran parte degli impiegati che resta motivata, e c'è un miglioramento anche nella percezione della sicurezza del proprio posto di lavoro, perlomeno a corto e medio termine.
E tra l'altro, se i lavoratori dipendenti sono stressati, secondo l'Ufficio Federale di Statistica stanno poco bene anche gli studenti universitari. La situazione è in peggioramento dal 2020, il 29% ha indicato di avere sintomi depressivi da moderati a gravi. Il commercio estero svizzero è rimasto stabile nel mese di ottobre. Importazioni ed esportazioni hanno visto uno scostamento minimo rispetto al mese precedente. Anche i flussi merci verso gli Stati Uniti, che hanno visto forti oscillazioni nei mesi scorsi, sono risultati negativi, ma senza spiccare in modo particolare, tranne che per un settore. Ma sentiamo Marzio Minoli.
In generale ad ottobre le esportazioni di merci elvetiche sono diminuite dello 0,3% rispetto al mese precedente, per un totale di 22 miliardi e mezzo di franchi. Un momento di calma dunque. Come sempre, la metà delle esportazioni elvetiche riguarda il settore farmaceutico, che ha visto una crescita dell'1%, sempre rispetto a settembre. I grossi grattacapi negli ultimi mesi sono arrivati dagli Stati Uniti, primo mercato di sbocco per i prodotti svizzeri davanti alla Germania. Le esportazioni sono scese del 5,5% rispetto a settembre, e questo dopo due mesi di fortissime oscillazioni. Il dato di ottobre mostra un andamento simile a quello di altri paesi, ma a soffrire continua ad essere il settore orologero. Stando ai dati diffusi oggi dalla Federazione dell'Industria Orologera, ad ottobre, rispetto allo stesso mese però del 2024, vi è stato un vero e proprio tonfo di invii negli Stati Uniti, meno 47%. In generale, rispetto a un anno fa, le esportazioni di orologi sono diminuite del 15% sui sei principali mercati di riferimento, e questo in quanto anche su piazze come Giappone e Regno Unito la flessione è stata importante. Momento negativo compensato però da una buona crescita in Cina, Singapore e Hong Kong, crescita che non è bastata comunque a far tornare in positivo il saldo totale.
Ora parliamo di un anniversario importante dal punto di vista storico, politico e soprattutto del diritto internazionale. Parliamo del processo di Norimberga.
The reality is that in the long perspective of history, the present century will not hold an admirable position unless its second half is to redeem its first.
Il secolo attuale non potrà occupare una posizione ammirevole se la sua seconda metà non riscatterà la prima. La voce è quella del procuratore Robert Jackson, 80 anni fa, nella sala del Tribunale Militare di Norimberga, il primo grande tribunale internazionale chiamato a giudicare i principali gerarchi nazisti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ne parliamo con Paola Gaeta, professoressa di diritto penale e internazionale all'Istituto di Alti Studi Internazionali di Ginevra. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Professoressa, Norimberga è tutt'oggi nella nostra memoria storica, la Seconda Guerra Mondiale, i gerarchi nazisti alla sbarra, ma al di là della storia quel processo ha una rilevanza che ci tocca anche nel quotidiano, e purtroppo le occasioni per ripensarci non mancano, dal Sudan a Gaza all'Ucraina. Voglio dire, il diritto internazionale in vigore è in buona parte figlio di quel processo.
Sì, esattamente, figlio di quel processo, sicuramente per la parte che riguarda la volontà della comunità internazionale di non considerare più lecite o comunque neutrali, per il punto di vista del diritto internazionale, il modo in cui le popolazioni sono trattate dai propri governi o trattate anche appunto durante dei conflitti armati. Questa è stata la grande novità del processo di Norimberga, per aver creato per la prima volta delle categorie giuridiche che non esistevano, in particolare i crimini contro l'umanità, che appunto riguardavano come il Terzo Reich aveva commesso dei crimini atroci anche contro la propria popolazione.
Ecco, proprio a questo proposito, a livello proprio di giurisprudenza, quel processo ha codificato, lo diceva lei, crimini contro l'umanità, definiti atti gravi e sistematici contro popolazioni civili. Poi nel corso dei decenni purtroppo gli scenari di quel genere si sono moltiplicati, mi vengono in mente adesso Cambogia, Bosnia, eccetera. Ecco, i concetti di Norimberga hanno avuto un'evoluzione o sono rimasti sostanzialmente gli stessi?
No, hanno avuto un'evoluzione, anche perché proprio nell'immediato dopo Norimberga si è stata affermata anche la Convenzione contro il genocidio. Nel 1948, che per la prima volta dà il nome a un crimine senza nome, perché il genocidio è diverso dai crimini contro l'umanità, perché riguarda la volontà di distruggere un gruppo in tutto o in parte attraverso alcuni atti. Quindi Norimberga già nell'immediato ebbe un primo, diciamo, risultato positivo. È vero però che durante la Guerra Fredda il principale risultato del Tribunale di Norimberga, che è quello di poter giudicare le persone responsabili di questi crimini, quindi non considerare solo gli stati, i governi responsabili, ma anche i governanti di quegli stati come penalmente responsabili, per molti decenni non se ne è più parlato, fino alla fine della Guerra Fredda, quindi agli inizi degli anni 90, con la creazione dei moderni tribunali penali internazionali e poi della Corte Penale Internazionale.
Professoressa, un'ultima cosa brevissimamente: perché è importante il diritto internazionale? Perché è stato importante Norimberga, intendo proprio per la gente, le vittime, i sopravvissuti?
Dunque, chiaramente la domanda è perché è importante questo settore del diritto internazionale, certo. Perché poi il diritto internazionale è molto ampio. Secondo me è importante per rendersi conto di questa cosa molto evidente. Siccome ci occupiamo di crimini, molti di questi crimini un tempo non erano punibili secondo il diritto internazionale, venivano considerati dunque addirittura consentiti o comunque con un atteggiamento neutrale. Oggi non è più così, tanto che lei mi sta facendo appunto un'intervista su quell'importanza di questo processo, e sono passati soltanto 80 anni. Ora, è chiaro che uno si vorrebbe aspettare che questi crimini non siano commessi, perché questi crimini sono appunto punibili, e purtroppo sono ancora commessi e saranno ancora commessi, ma questo non dipende dal diritto, dipende dalla fallacità dell'umanità e
dalla cattiveria delle persone.
Esatto, dalla capacità di un essere umano di compiere atti orribili. La cosa che secondo me bisogna sempre ricordare è che però oggi noi abbiamo la bussola, il parametro di riferimento, l'aspetto normativo che ci permette di dire cosa è stato fatto giusto nel diritto e cosa è stato fatto sbagliato in violazione del diritto. E questo secondo me è l'insegnamento più importante a cui dobbiamo rimanere attaccati con le unghie e con i denti, per non ritornare a un periodo storico, giuridico, in cui queste nefandezze erano passate anche sotto silenzio.
Paola Gaeta, grazie di essere stata nostra ospite.
Vi ringrazio tantissimo, buona giornata.
In Italia sono tesi i rapporti tra governo e presidenza della Repubblica. Ufficialmente la crisi si è risolta ieri dopo un incontro tra la Premier Giorgia Meloni e il presidente Sergio Mattarella. Tutto nasce da una conversazione in teoria, ma solo in teoria, privata, che ha come protagonista uno stretto collaboratore di Mattarella. Ma adesso ci spiega tutto la nostra corrispondente Francesca Torrani.
La trama è questa: un consigliere del Presidente della Repubblica, Francesco Saverio Garofani, ha partecipato ad una cena privata in un ristorante del centro di Roma, durante la quale avrebbe espresso la speranza di un provvidenziale scossone per far cadere il governo di Giorgia Meloni e insieme proporre un piano per ostacolarlo. Sarebbe finita forse a tarallucci e vino se questa conversazione non fosse stata recapitata attraverso un indirizzo mail farlocco a diverse redazioni, se il quotidiano La Verità, diretto da Maurizio Belpietro, non ne avesse fatto un articolo a firma di un inesistente Ignazio Mangrano, e se il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, non l'avesse subito raccolta per chiedere una smentita. L'accusa, nemmeno troppo velata, è stata dunque quella di parzialità, mossa proprio all'organismo che è garante dell'unità nazionale e degli equilibri costituzionali.
E Mattarella come ha risposto?
Beh, la Presidenza della Repubblica ha diffuso un comunicato insolitamente duro, in cui ha scritto che al Quirinale si registra stupore per le dichiarazioni di Bignami, che sembrano dar credito a un ennesimo attacco costruito sconfinando nel ridicolo. Poi ieri c'è stato un incontro di una ventina di minuti tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente Mattarella, che ufficialmente ha chiuso questa crisi, ma in realtà è probabile che il rapporto tra il Capo dello Stato e la Capa del Governo rimarrà segnato da questa vicenda. I giornali italiani oggi parlano di tregua, che è piuttosto indicativo, e poi davanti c'è anche l'orizzonte 2029, quando il mandato di Mattarella si concluderà e le ambizioni di Meloni si concentreranno anche su questa successione.
Dall'Unione Europea giunge ancora un segnale preoccupante per l'ambiente. Ieri gli Stati membri hanno sostenuto nuovi allentamenti al regolamento contro la deforestazione impostazione normativa fra le più emblematiche del Patto Verde e un rinvio della sua applicazione alla fine del 2026. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Approvato nel 2023, il regolamento europeo sulla deforestazione va verso un nuovo rinvio e sarà applicato dalla fine del 2026. Un brutto segnale per le politiche ambientali, dato che Bruxelles ne ha già ritardato una prima volta l'attuazione dal 2024 al 2025. Non solo, su richiesta di Germania e Austria, gli stati membri dell'UE hanno deciso di sfoltire la disciplina e voluto una clausola di revisione in modo che la normativa possa essere riesaminata ancor prima di entrare in vigore. Emblematico del Patto Verde, il testo vieta la commercializzazione nell'UE di prodotti quali olio di palma, cacao, caffè, soia e legno provenienti da terreni disboscati dopo il 2020, adducendo problemi informatici nella creazione del sistema di tracciabilità. La Commissione europea ha però spianato la strada al nuovo rinvio, ritardo per ritardo, su sollecitazione della Germania, che teme i costi aggiuntivi per il proprio settore forestale. I governi hanno preso la palla al balzo per rimandare il tutto a fine 2026. Nel bel mezzo della conferenza di Belen sul clima, il passo indietro dell'UE è disastroso, denunciano le organizzazioni ambientaliste. Se il regolamento sulla deforestazione è stato bersaglio privilegiato delle critiche del settore agroalimentare e dei paesi come il Brasile e gli Stati Uniti, la nuova piega presa dall'UE non fa contenti nemmeno quegli industriali europei che hanno già investito nella svolta verde, tra cui il gruppo italiano Ferrero. Abbiamo fatto un investimento in buona fede perché pensavamo che ci fosse una direzione da seguire. Ora è stata messa in discussione, ha lamentato un dirigente del gruppo.
In chiusura, un intrigo mediatico giudiziario dei risvolti molto politici è in atto in Francia tra i media del servizio pubblico e quelli del principale gruppo privato che fa capo al miliardario Vincent Bolloré, che si affrontano in tribunale con in sottofondo le prossime scadenze elettorali del paese. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
Il punto di non ritorno c'è stato a settembre, quando su un sito di estrema destra è emerso un video che riprendeva a loro insaputa due giornalisti della TV pubblica a pranzo con due deputati socialisti e dove si abbozzava una strategia mediatica in favore della sinistra per le prossime elezioni municipali a Parigi. Il video era stato allora sistematicamente ripreso e commentato dalle reti del gruppo mediatico privato che fa capo al miliardario ultraconservatore Vincent Bolloré, che include tra le altre un canale televisivo di informazione continua, una radio nazionale e uno storico settimanale della domenica. Un fuoco incrociato durato settimane finalizzato a discreditare non solo i due giornalisti in questione, ma tutto il sistema mediatico pubblico. Così France Télévisions e Radio France sono passate al contrattacco, portando la settimana scorsa davanti al Tribunale del Commercio, CNews, Europe 1 e il Journal du Dimanche, accusandoli di discreditare il servizio pubblico per trarne un vantaggio concorrenziale e sleale. France Télévisions chiede 1 milione di euro di danni, Radio France 500.000, ma al di là delle richieste pecuniarie, quella in atto è una battaglia che va oltre anche il mero piano mediatico, rispecchiando di fatto la forte polarizzazione dell'arena politica francese, con l'estrema destra che punta all'Eliseo nel 2027, spinta dai sondaggi favorevoli e con i favori del gruppo Bolloré, sostenendo tra l'altro un piano di privatizzazione del servizio audiovisivo pubblico, già abbozzato dall'attuale ministra della cultura Rachida Dati, che non è stata informata della denuncia e tra l'altro candidata a sindaco a Parigi, al centro appunto dei colloqui durante il famoso pranzo tra i deputati socialisti e i giornalisti della TV pubblica.
È tutto, buona giornata.